e molti altri. Oggi ci racconta Mario Rigoni Stern, che non è solo un grande scrittore, ma è stato anche, lui ha avuto il privilegio, diciamo, di frequentarlo. E quindi oggi abbiamo un racconto un po' diverso di quelli che abbiamo avuto fino ad oggi, perché c'è anche il racconto di un'amicizia. Chi ha visto ieri la Repubblica ha visto che c'è stata una piccola anticipazione, ma adesso lascio Eraldo Affinati la parola e lo ringrazio moltissimo di aver accettato di essere a Scrittori raccontano scrittori. Grazie.
Buongiorno, grazie Alba, grazie a tutti voi. Sono contento di essere qui questa mattina con voi a raccontare, appunto, come anticipava Alba, un'amicizia anche che c'è stata tra me e Mario Rigoni Stern. Mi piacerebbe cominciare intanto a raccontarvi com'è nata questa amicizia e perché sono appunto poi diventato un frequentatore anche della sua casa, prima ancora di parlare di lui. Io avevo scritto un'introduzione al Sergente nella neve, peraltro qua ho visto che c'è anche l'edizione, quella che porta questa mia introduzione, e questa introduzione, questo mio brano introduttivo al Sergente nella neve, il suo libro più importante, aveva interessato Mario Rigoni Stern, e quando poi la Mondadori chiese a lui di indicare il possibile curatore di tutte le sue opere, che sarebbero state poi raccolte in un volume unico dei Meridiani, appunto della Mondadori, Mario Rigoni Stern indicò me, perché era rimasto molto colpito da quell'introduzione. Quindi fu quella la ragione che intanto mi spinse verso di lui, insomma, perché io sono stato appunto il curatore di tutta l'opera di Mario Rigoni Stern, Storie dell'Altipiano, compresa nei Meridiani, che è uscito nel 2003. E quella è stata la ragione che appunto me lo ha fatto conoscere principalmente. E dunque, io qua vedo che c'è un pubblico variegato perché ci sono ragazzi, studenti e anche adulti, diciamo. Quindi, intanto, volevo una mia curiosità: i ragazzi hanno letto Il Sergente nella neve? Qua vedo dei no e dei sì. Alzate la mano chi è che ha letto, dei ragazzi, Il Sergente nella neve? Perché, in base a quello, capisco cosa posso dire, no? Ah, benissimo, però vedo che la metà praticamente. Scusate, qual è il vostro istituto scientifico? Quindi è un liceo scientifico di Firenze. Dunque, no, io sono un insegnante, ragazzi, vi dico subito che ho sempre insegnato italiano e storia, e quindi spesso quando. Però io insegnavo diciamo, ai ragazzi difficili, no? Non quelli del liceo come voi, ma a quelli del professionale, i quali non leggevano quasi mai, no? Cioè loro non leggevano, far leggere. Un ragazzo, un mio studente era un'impresa disperata. E allora quando ero in difficoltà, diciamo di fronte a loro per in qualche modo attirarli verso la letteratura, io avevo una carta che era quella del Sergente nella neve. Io devo dire che quando presentavo quel libro, anche il più riottoso dei miei studenti, anche il più indisciplinato, anche il più ribelle, si appassionava. E nel momento in cui tu cominciavi a leggere quel testo, ho ancora nel naso l'odore del grasso del fucile mitragliatore, questa è la prima riga più o meno del sergente, e insomma sentivi subito che c'era, io lo sentivo da insegnante, insomma, no? C'era un'attenzione che andava oltre il tema stesso, come se quello scrittore fosse stato capace di comunicare un'esperienza, cosa non facile, perché molto spesso la scrittura nasce con un gesto stilistico, una sorta di magia stilistica, però fino a che punto poi quella parola corrisponde all'esperienza che hai fatto, questo è tutto da vedere, no? Fino a che punto quella parola è legittimata dall'esperienza, questo è da capire. Allora, Mario Rigoni Stern è una figura straordinaria, ragazzi, io mi rivolgo a voi, ma insomma mi rivolgo un po' a tutti noi. Non è solo un grande scrittore, è stata una figura particolare del Novecento italiano e per tanti anni è stato frainteso, questo scrittore, Mario Rigoni Stern, per tanti anni è stato equivocato. Lo si è considerato un cronista, mentre invece non era solo un documentarista, un cronista, era un grande stilista, cioè uno che quando usa le parole, le usa perché ha un colore della visione, cioè soltanto lui vede certe cose che altri invece magari si limitano a riportare. Ma partiamo dall'inizio. 1921 nasce ad Asiago sull'altopiano dei Sette Comuni, vicino a Vicenza nella parte alta, un posto vicino e lontano allo stesso tempo, no? Vicino perché è vicino a Vicenza, vicino a Venezia, però è lontano perché è sempre stato un po' isolato, no? In una mitica reggenza dei Sette Comuni, quindi un territorio, diciamo, in qualche modo autonomo, che, diciamo, chi nasce lì ha anche un'identità particolare, no? Ci sono i mitici cimbri, che erano queste popolazioni germaniche che colonizzarono quel territorio tanti secoli fa. Mario Leoni Sterne, mai e poi mai uno poteva pensare che sarebbe diventato uno scrittore, no? Perché era figlio di una famiglia, diciamo, di allevatori sostanzialmente, quindi lui da bambino andava nelle baite, no? Seguendo il padre allevatore, e lui ha fatto soltanto la terza avviamento professionale, cioè la terza media, quello che noi diremmo la terza media, quindi un ragazzo che indubbiamente aveva qualcosa dentro di sé che poi lo ha portato verso la letteratura, altrimenti non si spiegherebbe, perché non c'era una famiglia dietro, non c'era un'educazione letteraria. Però per esempio a 15 anni, quando a un certo punto litiga con il padre, perché col padre aveva un rapporto difficile Mario Leoni Sterne, a un certo punto lui scappa di casa e va in montagna e si porta dietro Tifone di Joseph Conrad, uno dei più grandi racconti di Conrad, e se lo legge in qualche modo in quella lettura trova qualcosa di se stesso, ecco, qualcosa di prezioso. Voi avete più o meno, questi ragazzi avranno 17 anni circa, no? Cioè 16, 17, 18, più o meno l'età è quella. A 17 anni Mario Leoni Sterne si arruola negli alpini sostanzialmente, sciatori, rocciatori. Prima aveva tentato di arruolarsi nella marina soltanto perché si era innamorato di una ragazza che era veneziana, allora per seguire lei andò a Venezia, però poi quando disse: ma tu sai nuotare? Dice no. Beh, allora, cioè, è inutile che vieni ad arruolarti nella marina, no? Invece, dopo si è ripresentato e invece è entrato come rocciatore, sciatore, e fu immediatamente mandato in Val d'Aosta a fare un corso di preparazione, dove risultò fra i primi, insomma, perché era molto bravo dal punto di vista anche atletico, aveva delle capacità a quel tempo notevoli, insomma. Quindi lui prese la carriera militare sostanzialmente, e siccome erano gli anni della guerra, appunto 21, quindi praticamente quando la guerra cominciò a scoppiare nel 39, immediatamente lui entrò nella carriera militare. Lui era un sottufficiale, quindi un sergente. Io nella mia introduzione al Meridiano ho intitolato La responsabilità del sottufficiale, no? Il sottufficiale chi è? È uno che non è l'ufficiale che dà soltanto gli ordini. L'ufficiale dà gli ordini, poi dopo gli ordini vanno eseguiti, no? Però non è nemmeno il soldato che è quello che appunto li esegue, questi ordini. Il sergente è una figura intermedia fra il comandante e la truppa. E questo è molto importante. Cioè, sembra banale, ma è molto importante per capire Mario Leoni Sterne. Perché in lui c'è davvero l'essenza del sottufficiale. Perché il sottufficiale è uno che si sporca le mani, cioè tocca la materia, voglio dire, conosce la vita, non si concede il lusso del comando, cioè uno che dà gli ordini e basta, no? E quindi in qualche modo è un uomo integrale. Che vuol dire? Cioè un uomo che in pratica fonde il pensiero e l'azione. Quindi non si limita a pensare, ma non si limita nemmeno soltanto ad agire. C'è una connessione stretta tra pensiero e azione. Il discorso che ho fatto prima sulle parole, che non sono vane, che non sono libere, ma sono vincolate all'esperienza, si lega intanto a questo concetto del sottufficiale, del sergente. Lui è stato in tre fronti: fronte francese, fronte balcanico e fronte russo. Quindi sono le tre guerre che l'Italia, diciamo, durante appunto la Seconda Guerra Mondiale ha affrontato. Fronte francese è una guerra strana, una sorta, diciamo, di contrapposizione alpina fra le truppe francesi e le truppe italiane. E a Mario piaceva questo misurarsi anche dal punto di vista alpino con i nemici francesi. Fronte balcanico era una guerra dura in Albania. Infatti un altro suo libro importante si intitola Quota Albania, uno dei libri più belli della letteratura italiana, anche questo purtroppo pochissimo noto, pochissimo letto. E quando mi parlava, mi diceva, come se gli chiedevo, Mario, ma come era in Albania? Dice, guarda, quella è stata una guerra terribile, piena di fango, di polvere, di impreparazione nostra. Ma certamente il fronte più importante rimane quello russo. Lui venne inviato in Russia e da lì scatta questo Sergente della Neve, no? Questo suo capolavoro. Venne inviato in Russia ed era fascista, attenzione, perché nel momento in cui lui parte per la Russia, era cresciuto, diciamo, con il fascismo, aveva fatto tutta la trafila, no? Balilla, avanguardista, aveva fatto le gare di sci, però poi, proprio in Russia, ma già nella tradotta che lo portava da Torino, partì il treno e poi lo portava verso la Russia, cominciò a capire l'assurdità dell'avventura bellica in cui lui era capitato, no? Che cosa accadeva? A un certo punto lui stava leggendo un libro, no? Italia mia, di Papini, e mentre leggeva questa retorica di queste parole veramente che Papini scriveva in quegli anni, a un certo punto ha preso il libro e l'ha buttato dal finestrino del treno, l'ha proprio buttato. Io mi ricordo che mi disse, io in quel momento sono diventato antifascista, quando ho buttato via il libro di Italia mia di Papini, proprio la finzione di quelle parole, l'ipocrisia, la falsità, lo colpì tantissimo. Dice, ma come? Già nel momento in cui lui stava andando verso la Russia capiva tutta l'impreparazione del nostro esercito, no? Non solo dal punto di vista, diciamo, proprio bellico, meccanico, diciamo, dei nostri mezzi, ma proprio anche come vestiti, no? Erano vestiti in modo non adeguato al rigore del freddo che avrebbero trovato, no? E certamente quella coscienza cominciò a lavorare dentro di lui, no? Eravamo noi gli invasori, noi italiani eravamo gli invasori, noi stavamo dalla parte del torto, alleati con i tedeschi e i rumeni, no? E i russi erano dalla parte giusta, perché i russi stavano difendendo la loro terra. Allora combattere una guerra sbagliata non è facile. Cioè tu sei mandato in Russia e ti senti di essere dalla parte sbagliata, però allo stesso tempo ti senti responsabile degli uomini che ti hanno affidato. Perché te ti hanno affidato degli uomini, c'è un plotone, una compagnia, e quelle persone ti guardano, e dipendono da te, e ogni scelta che tu fai in qualche misura si lega a loro. E allora ecco che in questa guerra Mario Conisten scopre davvero tutto se stesso, scopre il suo essere scrittore, il suo essere antifascista, il suo essere italiano. È come se in quel momento cominciasse a capire il senso di fratellanza che lui sente anche con i nemici con i quali si deve confrontare. All'interno di questo libro, Il Sergente della Neve, ci sono alcune scene straordinarie. Quella forse che più di tutti viene spesso citata anche nelle antologie scolastiche e tante volte anche come commissario agli esami di maturità l'ho sentita recitare dagli studenti che preparavano la tesina, no? Quando portavano la tesina e si chiedeva qualcosa su Mario Conisten, la scena era sempre quella ed è questa che adesso vi dico. Durante la ritirata, appunto, quando gli alpini italiani, lui faceva parte della Tridentina, e a un certo punto vennero attaccati dai russi, si dovettero ritirare perché la controffensiva russa fu terribile e quindi sfondò immediatamente le linee sia tedesche che italiane che rumene. Allora gli italiani si ritirarono in modo abbastanza disordinato, non in modo preciso, ma in modo, diciamo, un po' così raffazzonato. Si trovarono in mezzo a delle isbe dove erano, diciamo, le isbe, no? Queste case russe dove c'erano donne, bambini e potevano esserci anche dei soldati russi. Una volta Mario Conisten entra durante questa ritirata in un'isba russa e si accorge che praticamente lui sta entrando in un posto dove stanno mangiando e ci sono donne, uomini, bambini e soldati russi con la stella rossa nel colbacco che stanno lì con i fucili sulla spalla. Lui capita da soldato italiano, apre questa isba alla ricerca del caldo, del riparo e si trova questa scena domestica. A quel momento lì potevano ucciderlo. Invece che cosa succede? Succede una cosa incredibile, no? Che questi soldati e queste donne lo invitano a pranzo, pur sapendo che lui era un soldato italiano, quindi era un nemico. Allora lui descrive questa scena, realmente accaduta, in cui lui si leva il fucile, si mette seduto insieme alla famiglia, in questa isba russa, e mangia insieme a loro. C'è stata come una sorta di tregua istintiva, una sorta di addio alle armi, per citare Hemingway, che istintivamente queste persone gli hanno offerto a lui, a questo soldato, a questo sergente italiano. A un certo punto si mangia, si sta insieme, lui si alza e una donna gli regala del miele, lui dice grazie, spasiba, riprende il fucile, esce dall'isba e ritorna alla guerra. Che cosa era accaduto in quel momento? Era come se in quel momento la guerra fosse sospesa e Mario Gonistan fosse riuscito a realizzare quello che Ungaretti, appunto nella guerra precedente, aveva cercato di scrivere nelle sue poesie, questa fratellanza, appunto, che si trova al di là del colore della nostra casacca. C'è un elemento comune che ci unisce, una piattaforma comune di umanità che spesso dimentichiamo. Faccio una piccola parentesi. Quando questo libro uscì, Vittorini, Elio Vittorini, fu quello che per primo capì il valore di questo libro e lo fece immediatamente pubblicare nei gettoni Einaudi, quindi la collana più prestigiosa in quegli anni del dopoguerra, nel 1953, diciamo che però Vittorini non si limitò a presentare il libro, fece anche degli interventi sul testo. E questa scena che vi ho adesso raccontata, venne un pochino edulcorata, uso questa parola un po' forte, però è Mario che me l'ha detto questo, quindi mi sento di poterla dire, cioè venne, diciamo, in qualche modo toccata da Vittorini, che inserì, diciamo, delle modifiche, no? Inserì alcune frasi che secondo me sono abbastanza stonate nel testo, che però noi leggiamo, insomma, sono, come ho detto nella mia introduzione, lo ripeto qui a voi, delle note di jazz in un coro alpino, perché c'era una sorta di rigore nella resa che appunto Mario Gonistan aveva ottenuto, che in qualche modo viene un po' alterata da questo inserimento di Vittorini. Naturalmente le cose, bisogna poi capire che cosa è successo davvero in quell'editing, ma torniamo un attimo indietro, no? Quindi Mario Gonistan è come se ci facesse sentire anche la forza di Tolstoi, perché diciamo la verità che Guerra e Pace si sente anche in questo libro, no? Il tracollo napoleonico, per così dire, no? Quando Napoleone nel 1812, giusto, no? Praticamente torna indietro sconfitto dalle armate zariste, e in Guerra e Pace c'è, in questo grande libro, io tra l'altro ho esordito su Tolstoi, il mio primo libro si intitola Veglia d'armi, sottotitolo L'uomo di Tolstoi. Io alla vostra età ho letto Guerra e Pace, sono rimasto folgorato, io sono di fronte a quel testo, no? Quindi mi è rimasta una grande, diciamo, presenza di quel testo che avevo letto da adolescente, quindi ho ritrovato da lettore di Mario Gonistan la stessa atmosfera, e quando gliel'ho detto poi, dice sì, hai ragione, perché per me Tolstoi è stato importante, quindi l'ho letto motivato, e quindi si sente anche in questa odissea lirico-epica, dico io, no? Un'odissea lirico-epica, che vuol dire? Lirica perché c'è proprio un'intensità nella rievocazione del paesaggio russo, delle persone che Mario Gonistan incontra, che veramente sembra quasi poetica, no? Però è anche epica perché c'è un elemento di avventura insomma straordinaria in questo testo, no? L'anabasi di Senofonte, questa è una citazione di Italo Calvino, che vide quasi nel sergente nella neve una presenza di questo tipo. Mario Gonistan è stato capace, nel raccontando questa ritirata, di rievocare tutta la forza, la potenza di quella avventura sua, biografica, che però diventava anche l'avventura di tutti, l'avventura collettiva. Il libro è diviso in due parti, c'è, cioè, il caposaldo e la sacca, quindi sono due momenti molto diversi. Io ricordo che un ragazzo, quando gliel'ho letto la prima volta, mi ricordo al professorale di Guidonia dove stavo, non l'aveva mai letto, e disse, io gli chiesi di questi istintivamente, secondo te, ma qual è il rapporto tra queste due parti, il caposaldo e la sacca? E lui mi disse, istintivamente, dice, professore, il primo è sedentario, il secondo è nomade. Perché quindi c'è un rapporto profondo, perché nella prima parte, il caposaldo, gli alpini stanno tutti nella trincea e quindi si crea una sorta di microcosmo sociale, per cui questi alpini stanno tutti lì e ci sono dei caratteri che vengono sbozzati da Mario Rigoni Sterne, con tante figure anche di italiani che stanno lì e si incontrano e parlano fra di loro, no? Però stanno fermi, è come se in quel caposaldo gli alpini soldati fossero tornati all'immobilità della Prima Guerra Mondiale, no? Quando la Prima Guerra Mondiale era guerra di trincea, quindi si stava fermi. Poi invece quando c'è l'attacco russo, c'è il movimento, ecco la sacca è, diciamo, l'accerchiamento che i soldati italiani hanno subito, e quindi per uscire dalla sacca si sono messi a camminare e per arrivare a piedi verso la Bielorussia per potersi salvare. Allora c'è un forte scarto, e questo ragazzo me lo dichiarò, insomma, mi piacque molto questa sua interpretazione, fra la prima parte sedentaria in cui tutti stanno fermi, la seconda parte in cui invece tutti camminano un passo dietro l'altro, un passo dietro, sempre ripete questo refrain, no? E un suo, diciamo, sottoposto, un contadino in pratica, sempre gli diceva, sergente maggiore, arriveremo a Baita, dice, sergente maggiore, ma torneremo a Baita, cioè torneremo a casa. E questo refrain di Juanin, il ragazzo che chiede sempre al sergente, ma ce la faremo a sopravvivere, arriveremo a Baita, diventa in pratica una specie di goccia che cade sempre, e quindi il lettore con questa domanda di Juanin, come dire, come se fosse trascinato, ecco, in questa ritirata, che poi alla fine si conclude positivamente, perché Mario riesce a, appunto, insieme a pochi altri, a pochissimi altri, a uscire dalla sacca e a salvarsi, e viene accudito da una famiglia russa, si mette sotto al tavolo e sente la nenia di una giovane donna, una donna che la canta al bambino appena nato, no? E quindi lui sotto questo tavolo, stanco, distrutto, però sentendo questa nenia di questa donna, è come se ritornasse veramente alla pace, è come se in quel momento riconquistasse quella serenità che aveva perduto, no? È come se davvero in quella nenia avesse ritrovato l'anima russa, ecco, la vera anima russa che lui ben conosceva, amante degli scrittori russi. Io mi ricordo quando lo andavo a trovare, facevamo delle passeggiate, e lui mi portava sull'Ortigara, il monte della Prima Guerra Mondiale, dove gli alpini hanno i loro penati, cioè hanno i loro antenati, no? E quindi lui mi portò lì e mi faceva vedere le trincee. Quando entravamo nel bosco, devo dire, come lui leggeva il bosco. Io sono un romano, no? Sono cresciuto a Roma, io non conosco nemmeno i nomi delle piante, vi dico la verità. Cioè, lui mi colpiva perché lui invece, per ogni cespuglio, per ogni albero, infatti scrisse un libro intitolato Arboreto Selvatico, proprio con i nomi degli alberi, lui riusciva a spiegarmi, a leggere il bosco, come mai nessuno, insomma, sarebbe stato capace. Ogni tanto incontravamo delle scolaresche, no? Nel bosco, che stavano lì in gita, e lui si metteva a parlare con questi bambini con una naturalezza che era davvero uno spettacolare ai miei occhi, no? Dice, attenzione, non dobbiamo fare confusione, diceva a questi bambini, perché se no svegliamo i caprioli, no? Svegliamo i caprioli. Quindi questo senso pedagogico che io da insegnante percepivo in Mario Rigoni Sterne mi ha molto colpito, no? Mi ha molto colpito perché era un uomo speciale, capace di, come dire, farmi capire che la vera letteratura, ragazzi, non è, diciamo, un intrattenimento, capito? Cioè non è che è un'invenzione di storia. La vera letteratura è l'intensificazione della vita. Cioè una letteratura è reale, un testo è vivo, è vero, soltanto se aggiunge qualcosa alla tua vita, se no è inutile leggere. la devi leggere soltanto perché, voglio dire, per acquisire una nozione, non è importante. È importante se questo libro ti segna, ti ferisce anche in qualche modo. E Mario Egon Sterne è stato capace di fare questo. E è riuscito ovviamente a prezzo forte, perché poi la sua vita dopo è continuata. Nel momento in cui lui tornò ad Asiago, ovviamente andò avanti. Intanto questo libro lo scrisse in Prussia, perché venne poi arrestato dopo l'8 settembre dai tedeschi e cominciò in un lager della Prussia orientale a prendere questi appunti, rinnovando la fresca memoria russa. Quindi, diciamo, già in quei taccuini prussiani che lui cominciò a scrivere, cominciò ad appuntare, però era un contadino in pratica, era un allevatore. Come avrebbe fatto a pubblicarlo se non avesse trovato chi in qualche modo, insomma, doveva capire la forza di quel testo, no? In quegli anni c'erano tantissimi testi tipo quello, no? Cioè, erano tutti i reduci che scrivevano, però solo Mario Egon Sterne e pochissimi altri, potremmo dire Nuto Revelli forse, voglio dire, ma è rarissimo trovare uno come lui, capace di rendere unica quell'esperienza, che non era quindi soltanto, diciamo, un racconto della storia, ma era proprio la sua vita così come lui te riesce a comunicartela. Poi naturalmente quando tornò ebbe molta difficoltà a pubblicarlo, perché appunto non conosceva nessuno, però poi conobbe un amico, Marcello Paganin, che lo presentò a Vittorini, e Vittorini appunto, come prima dicevo, si innamorò di questo testo, e glielo riuscì a far pubblicare da Einaudi, e grazie a questa pubblicazione Mario immediatamente acquisì una dimensione pubblica molto importante, ma non si staccò mai dall'altopiano di Asiago, non volle mai staccarsi da quella che secondo lui era la sua vera terra, la terra delle sue radici. Non c'è nessun altro luogo in Italia in cui si senta proprio in modo profondo il rapporto intenso fra natura e storia. Perché la natura la vedi nei boschi, la storia la vedi nelle guerre che hanno distrutto più volte quel paesaggio, no? Quindi c'è una specie di profanazione della natura da parte della storia in quel paesaggio. Allora ecco perché Mario Egon Sterne è molto importante anche, diciamo, il lavoro di ricucitura. Cioè, come tu hai uno strappo, no, in un tessuto, tu lo vuoi ricucire. Cioè, lo strappo che Mario Egon Sterne sentiva era appunto legato al male umano, e quindi lui voleva ricomporre questa ferita che sentiva profondamente dentro di sé. Ecco, diciamo che tante volte gli ho chiesto di raccontarmi davvero come era andata, al di là di quello che lui aveva scritto. Una volta, per esempio, gli ho chiesto, dico, ma tu hai mai ucciso qualcuno, no? Cioè, ti è mai capitato di uccidere qualcuno? E lui, mi ricordo, mi disse questa frase che mi ricorderò sempre, quando lui disse, dice, beh, a Nikolivka, che era il posto dove, diciamo, ci fu la battaglia più intensa della retroguardia, mi feci largo con il fucile, nel senso che lui trovò dei soldati sovietici che gli impedivano il passaggio e quindi dovette sparare contro di loro per riuscire a mettersi in salvo. Ecco, queste battute, cioè bastano queste battute, oppure quando gli chiedo, dico, ma che cos'è il coraggio? Dice, no, il coraggio è il superamento della paura, altrimenti tutto il resto è solo frutto del cognac, mi dice, cioè una sorta di ebbrezza che appunto tu puoi ottenere, però per il resto l'uomo coraggioso non è uno che evita la paura, ma uno che la supera. Ecco, sono tutte, diciamo, queste piccole intuizioni che lui mi dava quando appunto stavamo insieme lì per costruire tutta la cronologia della sua vita, che mi sono un po' rimaste dentro, diciamo, ecco, come dire, intuizioni che poi negli anni me le sono un po' coltivate. Diciamo che Mario Egon Sterne è molto legato a Sergente della Neve, però c'è almeno un altro libro che va considerato come un capolavoro assoluto suo, Storia di Tull. Storia di Tull è il racconto di un vagabondo, una sorta di contrabbandiere, che è una storia, un uomo veramente davvero esistito, che attraversa i confini, diciamo, dal Veneto e poi arriva fino nel regno appunto austriaco, per fare dei commerci, no? E Story di Tell è uno dei suoi racconti più belli, proprio per come lui è riuscito a, come dire, scrivere in modo, con uno stile talmente unico che nessuno se lo sarebbe aspettato da uno come lui. Lui veniva considerato una sorta di alpigiano. Ecco, ieri in quel pezzo uscito su Repubblica faccio un riferimento proprio a dire, per tanti anni venne considerato una specie di alpigiano che entra nello studiolo della letteratura senza chiedere il permesso, mentre invece un libro come Story di Tell ti fa capire che lui c'era una forza espressiva, stilistica che era di alto livello, cioè non era, diciamo, un riporto della realtà, ma era la creazione di una realtà interiore che lui aveva. E questo elemento epico, per esempio, che nei suoi libri c'è, sia in Story di Tell, sia appunto nel Sergente nella Neve, raramente esiste nella letteratura italiana. Cioè, nella letteratura italiana spesso è frutto, diciamo, di una, come dire, di una invenzione stilistica, mentre invece in lui c'è un elemento epico che potremmo trovare spesso nella letteratura russa e americana, sostanzialmente, ma poco nella letteratura italiana. Quindi è questa anche una delle sue, come dire, caratteristiche più forti, questa di Mario Rigoni Stern. Naturalmente lui aveva un'ombra dentro di sé. La sua ombra era il fatto che lui era tornato a Baita, per così era tornato a casa, però molti suoi amici erano rimasti in Russia, erano morti. Tantissimi soldati italiani non sono tornati, sono morti con il freddo, con la fame, uccisi dai russi, no? E questo lui lo sentiva come un buco dentro di sé. E in questo senso noi possiamo trovare un rapporto molto forte tra Mario Rigoni Stern e Primo Levi. E non a caso i due si stimavano molto. E Primo Levi considerava Mario Rigoni Stern uno dei più grandi scrittori italiani, lo disse più volte. E c'è un nesso profondo, entrambi, sia Primo Levi che Mario Rigoni Stern, sono dei salvati. Allora c'è la responsabilità del salvato che entra in gioco in loro. Cioè loro scrivono, questo vale anche per Primo Levi, anche a nome di chi non può farlo, come disse Albert Camus nei Discorsi di Svezia, quando gli chiedono, diceva, ma tu perché scrivi? Io scrivo a nome di chi non può farlo. Quindi questo vale molto per Primo Levi e vale molto per Mario Rigoni Stern, perché lui si sentiva in qualche modo debitore anche dei suoi amici, quelli che non erano tornati, doveva risarcirli. Io sono tornato e voi no, io vi devo risarcire. In che modo posso farlo? Raccontando la vostra storia, raccontando la mia esperienza. E in questo senso ti fa capire che la letteratura è anche questo atto di risarcimento, no? Che tu fai rispetto ad un'altra persona, no? Per così dire, e questo ti dà una certa legittimità, ecco. Quindi questa responsabilità del salvato è caratteristica di Mario Rigoni Stern, il quale era anche dotato di una particolare sapienza che Andrea Zanzotto, grandissimo poeta italiano, definì una sapienza minorenne, per così dire, perché è come se Mario Rigoni Stern, pur avendo una grande lungimiranza, sapendo tutto della vita, avesse una grande maturità, però era in fondo ancora giovane, era rimasto giovane, una freschezza adolescenziale che lui conservava anche nella sua scrittura, una sapienza minorenne. Questa magnifica definizione di Andrea Zanzotto è una bella sigla per capire chi era appunto uno scrittore come Mario Rigoni Stern, il quale poi, quando tornò ad Asiago, privo di quell'esperienza che aveva avuto in Russia, che a quel punto si trovò, era un problema, perché lui cosa scrivo? Continua a scrivere sempre la memorialistica, e quindi quota Albania, certo, ritorno sul Don, quando a un certo punto tornò con la moglie Anna Maria nei luoghi della guerra, inviato dalla stampa, e immediatamente ritrovò in quei luoghi la memoria della guerra. Scrisse questo libro, Ritorno sul Don, che è una sorta di miscellanea fra una serie di altri racconti che lui ha scritto, però scritti dopo la guerra, con una specie di ritorno a quel tema. L'altro tema che appunto dopo la guerra lui ritrovò è il tema della natura profanata, e quindi l'idea di un'armonia che va ritrovata, ecco, però non è un semplice narratore ecologista, diciamo, uno che ci fa la solita solfa, la solita favoletta della natura bella, no, perché era anche un cacciatore, per esempio, aveva un rapporto, diciamo, reale con col mondo naturale, però certamente questo elemento della natura in lui ritorna moltissimo in altri libri successivi, che piano piano hanno composto un'opera. Lui ha scritto tantissimi libri, e questa opera che appunto ha questo doppio aspetto, ecco, della guerra e in qualche modo della natura, ecco, la natura profanata. Guerra e pace davvero in questo senso è tostoiano, no? Resta uno dei grandi nostri autori tostoiani. E diciamo che Mario Leoni Stenne, io la cosa che ho sentito molto è il sentimento dell'amicizia. Ecco, il sentimento dell'amicizia che lui era riuscito a nutrire dentro di sé, intanto da ragazzo nel momento in cui seppe intrecciare rapporti profondi con i suoi commilitoni, ma anche dopo. Per esempio il rapporto con me è stato bellissimo, no? Perché io, diciamo, in qualche modo non avevo un'esperienza paragonabile a quella sua, nel senso che appunto venivo da un altro mondo, per così dire, però ci siamo intesi in un modo imprevedibile, anche al di là delle differenze di età, per esempio, no? Era come se tra me e lui ci fosse una sorta di sintonia, forse legata anche alla mia radice popolare, no? Quindi diciamo che la capacità di andare oltre gli steccati, ecco, andare oltre gli steccati. E ricorderò sempre quando una volta, sempre ad Asiago, gli raccontai la storia di Ali. Ecco, la storia di Ali, che a lui colpì tantissimo, no? Io ho lavorato per tanti anni alla Città dei Ragazzi, a questa comunità educativa dove sono presenti i ragazzi immigrati, ragazzi che hanno appunto dai 14 ai 18 anni e vengono da tutto il mondo. E tra i miei studenti c'era un ragazzo, Ali, che aveva fatto in pratica lo stesso viaggio di Mario Leoni Stenne, cioè non dalla Russia ma dall'Afghanistan. Dall'Afghanistan a piedi fino in Italia. E quando gli raccontai questa cosa, Mario restò molto colpito, no? Perché in qualche misura ritrovò nel giovane, nell'adolescente appunto afghano, anche una radice comune, ecco, come se in fondo nelle vicissitudini di questi nuovi immigrati lui avesse ritrovato anche il suo tema, il tema delle radici spezzate, no? Si parte sempre per ritornare, per trovare le ragioni del ritorno. Ecco, e Ali aveva fatto a piedi il suo viaggio. A un certo punto aveva attraversato i confini, diciamo, aveva superato tutta l'Asia ed è arrivato fino in Europa, mettendosi poi a Patrasso sotto le sospensioni di un tir in partenza verso l'Italia e arrivando in pratica a Treviso, non lontano da Asiago, con questo autocarro che lo portava. Lui si staccò dalle sospensioni di questo tir e arrivò poi alla Città dei Ragazzi, dove è stato un mio allievo. Ecco, questo elemento gli fece capire che in fondo la sua avventura, l'avventura di Mario Leoni Stenne, è un'avventura che ancora oggi può continuare in modo diverso, no? E quindi è come se, diciamo, nei ragazzi di oggi ci fosse paradossalmente, in questi nuovi immigrati, quello stesso elemento epico che aveva contraddistinto la sua vita. E noi oggi dobbiamo considerare il Sergente della Neve allo stesso modo in cui potremmo considerare i grandi scrittori della guerra, insomma, cioè noi dobbiamo pensare che Mario Leoni Stenne dovrebbe essere paragonato a Erich Böll, faccio per dire, no? Questo grande scrittore tedesco che nei suoi racconti ci ha fatto capire anche la ragione profonda della sconfitta tedesca. Noi dovremmo paragonarlo a Norman Mailer, un altro grande scrittore americano che ci ha raccontato la Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista americano. Cioè noi dobbiamo considerare ormai Mario Leoni Stenne nel canone del Novecento. Non possiamo più considerarlo soltanto come un cronista della Seconda Guerra Mondiale, come per lunghi anni è stato considerato, relegato, diciamo, in una posizione marginale, anche appunto a quel risvolto di copertina che Elio Vittorini aveva scritto, pur presentandolo nei gettoni Einaudi, però scrisse: Mario Rigonister non è scrittore di vocazione, scrisse Elio Vittorini. Questa frase ha pesato moltissimo nella successiva valutazione critica che lo ha un pochino messo ai margini. Oggi, alla distanza, noi comprendiamo tutta, diciamo, invece l'errore di quella valutazione iniziale. Mi resta, diciamo così, nella memoria, come dire, i viaggi che ho fatto con lui, ecco, gli incontri che abbiamo avuto insieme, la forza che mi ha comunicato. È come se attraverso la Mario Rigonister io avessi raccolto il testimone della grande letteratura italiana del Novecento. E questo, voglio dire, non è consueto sentire una trasmissione di questo tipo, ecco, per così dire. A me piacerebbe sentire fra chi l'ha letto questo libro, fra i ragazzi che in qualche modo si sono avvicinati al testo, appunto al Sergente della Neve, qualche eventuale, diciamo, loro sensazione, ecco, fra chi ha letto questo testo. Mi piacerebbe continuare magari questo mio dialogo con loro. Chi è che, per esempio, mi piacerebbe, chi è che l'ha letto veramente il testo fra voi ragazzi? Non vi spaventate troppo, perché insomma siamo di fronte, diciamo, a un romanzo che non è consueto, diciamo, ecco, nella letteratura italiana, perché quindi non avete qualche curiosità da rivolgermi? Vediamo se ci abbiamo anche qualche domanda dal pubblico, eventualmente, se no continuo io. Però prima mi volevo fermare un attimo a fare un punto con voi. C'è qualche lettore di Mario Rigonister qui fra il pubblico che vuole darmi uno spunto? Ecco, vediamo, dai. Poi dopo mi collego.
Grazie. Buongiorno. Sono un po' meno emozionata di mio marito, che è seduto qui accanto a me, che mi ha detto l'altro giorno, ti ho fatto una sorpresa, andiamo a sentire Affinati parlare di Mario Rigonister, perché i libri di Rigonister, mio marito è cimbro, e sono, ma non solo per quello, sono in ingresso di casa e da lì partono le radici di un nostro modo di sentire e di vivere, le posso assicurare. Quindi la lezione che ci ha profondamente commosso, perché parte da proprio l'esperienza che noi sentiamo arrivare grazie da Rigonister attraverso di lei alla nostra, come diceva lei prima, al nostro pensiero e poi alle nostre azioni, e questa trasmissione ci arriva. Io spero, con questo micro coraggio che ho avuto, perché non sono abituata a parlare in pubblico, di poter passare adesso la parola a mio marito Mario Stella Richter. Volevo, è molto emozionato, grazie.
Come si chiama, signora, lei? Come si chiama? Grazie Paola, perché devo dire una testimonianza importante anche, cioè, appunto per capire fino a che punto Mario Rigonister ha toccato i cuori non solo dei suoi lettori, ma dei suoi appassionati conoscitori, per così dire, no? Questo è un esempio, infatti, che lei giustamente ha portato per capire la statura dell'uomo, ecco, oltre che l'elemento dello scrittore. E io ricordo che quando Alba mi invitò appunto a scegliere lo scrittore, noi pensavamo al rapporto che potesse esserci con Firenze, no? Perché in fondo Gabinetto Vissier, no? Quindi Firenze. Tanto bisogna dire che Mario Rigonister è cittadino onorario di Firenze, perché il sindaco Dominici gli concesse questa cittadinanza. Io ricordo che quando ne parlavamo insieme, lui era molto contento di questa onorificenza che gli era stata appunto concessa, come se in fondo nella culla della cultura italiana, questo lo dico io, cioè a Firenze, in qualche modo avesse trovato una piena legittimità, lui che stava in quella realtà periferica, Ecco, in quel momento, in quella cittadinanza, appunto a Firenze, si sentiva in qualche modo, era entrato insomma nello statuto vero insomma della letteratura italiana, e questo mi commosse in effetti anche a me, la necessità da parte sua di avere, diciamo, questo riscontro, no? Poi però nel gabinetto VSI, appunto, quando mi sono stati mandati alcuni documenti dell'archivio, ho trovato un ulteriore, diciamo, spunto, perché ho trovato in questo archivio un carteggio fra Mario Rigoni Sterne e Enzo Siciliano, che era a quel tempo direttore della rivista Nuovi Argomenti, il quale ci sono alcune minute, diciamo, che si scambiano i due, alcune lettere, no? In cui Enzo Siciliano chiede ad alcuni scrittori una testimonianza sulla religiosità, no? Quindi uno avrebbe potuto scrivere in pratica qualsiasi cosa, no? Questo è uno dei temi più importanti, perché si sente in Mario una tensione spirituale, no? Poi però hai difficoltà a capire che tipo di direzione può avere, no? Allora ecco che lui gli mandò, Mario Rigoni Sterne mandò a Nuovi Argomenti un raccontino, intitolato proprio Come un racconto. Sono due pagine che si leggono e che in cui Mario ha cercato di dare un po', non ha voluto fare un ragionamento, cioè io sono religioso, perché e come, ma ha raccontato alcuni episodi, no? alcuni momenti, alcuni flash della sua vita, proprio sul tema della religiosità. E praticamente la prima cosa che ha detto, dice, la figura di mia madre. La figura della madre che, a cui era davvero molto legato, come se appunto nel rapporto con la madre lui avesse sentito anche un'alterità, per così dire, no? Rapporto anche, quasi una radice metafisica, ecco, in questo senso è interessante quell'accenno che lui fa alla madre. Poi il momento della solitudine che lui viveva, scrive in questo racconto, quando scalava la montagna e arrivava in cima, alla vetta, in quel momento si fermava e magari passava lì anche la notte, e prima dell'alba, ecco, questo era uno degli aspetti, una cosa su cui lui spesso è tornato anche nei suoi scritti, prima dell'alba sentiva come una sensazione della natura che in qualche modo lo faceva, gli dava un'intensità cripto-religiosa, per così dire, no? E questo è una cosa su cui lui ha molto spesso ribadito la sua, cioè, ecco, era come se prima dell'alba ci fosse in certi momenti una potenza metafisica, no? E quindi anche questo, in questo raccontino, ti va proprio come un racconto, lo mette fra gli elementi religiosi che lui trova dentro se stesso. Racconta di quando sull'altopiano scoprì nelle pareti del Sasso alcune iscrizioni degli antenati. Ecco, cioè lui praticamente di fronte a questa parete, vedendo queste iscrizioni di popoli preistorici, in quel momento è come se lui sentisse lo strapiombo della storia, no? Dice, noi stiamo qui appunto ai nostri tempi, però c'erano state queste popolazioni ancora precimbriche, se vogliamo, cioè popolazioni preistoriche che avevano segnato la loro presenza con dei disegni, delle iscrizioni in questo antico sasso sull'altopiano. Ecco, questa diciamo riflessione sulla storia è interessante in Mario Rigoni Sterne, perché ti fa capire che anche quello era in qualche modo una breccia per gettare lo sguardo al di là della realtà, per così dire. Poi un'altra cosa, Jacopo Bassano è il suo pittore preferito, e racconta che, diciamo, un'adorazione, diciamo, soprattutto quella presente a Venezia, in una chiesa di Venezia, in quell'affresco di Jacopo Bassano, era come se lui ritrovasse non solo lo spirito dell'altipiano, anche con i volti delle persone che erano state raffigurate in quell'affresco, ma anche lì un cammino che poteva portarlo verso, diciamo, una sensibilità proprio religiosa, che però in lui restò sempre chiusa. Io uso l'immagine come il griglio dentro la noce, no? Perché non la espresse mai completamente, non la tirò mai completamente fuori, però c'era in fondo in lui questo elemento religioso, no? Immaginiamo per esempio il sentimento dell'amicizia così come lui lo prova, no? Noi quando incontriamo un amico in qualche modo sentiamo un calore umano dentro di noi, no? Allora qua questo calore umano lo puoi interpretare o come lo sfregamento di due sassi, praticamente in senso materiale, quindi senza attribuirgli altro valore che quello, quindi un calore quasi animale, oppure gli puoi dare una radice metafisica, no? E credo che Mario Conister si fosse interrogato su questo tema qui del sentimento dell'amicizia. Ecco, quelle due paginette che ho ritrovato nell'archivio del VSE sono state preziose e in qualche modo sono una sigla di Mario Conister, così del suo motto, di tutto il suo mondo, così come lui l'ha voluta consegnare appunto ad Enzo Siciliano. E, diciamo che alla fine poi in Mario l'elemento anche maieutico proprio, in lui c'era questo elemento di dire come bisogna vivere, sergente, dici tu, diccelo tu, no? È raro che in uno scrittore ci sia questo elemento anche pedagogico, no? E appunto tante volte gli ho chiesto, dico, ma tu a un giovane quale sarebbe il consiglio che potresti dargli, no? E lui, mi ricordo appunto quella frase che cito appunto anche nell'articolo di ieri, quando mi disse, cioè, un adolescente in crisi, molto spesso gli adolescenti lo sono perché sono alle prese con tante immagini di se stessi e poi devono scegliere questo piuttosto che quello, dice, io gli direi, tu devi trovare una pista dentro di te, dentro e fuori di te, una pista che ti porti, diciamo, non sui sentieri troppo battuti, perché così ripeteresti sempre, diciamo, il percorso degli altri, no? Però questa pista non ti deve nemmeno allontanare dagli uomini, cioè non deve essere una pista troppo solitaria, no? Una pista che ti allontana, che ti porta verso un eremo, che ti porta verso una solitudine, no? Dovrebbe essere una pista tutta tua, diciamo, in cui c'è un elemento tuo personale, individuale, però anche c'è un elemento corale. E solo in quel momento, quando avrai trovato questa pista, ti sarai conquistato il diritto di ritornare a baita. No? Ecco, quella risposta, mi ricordo, mi colpì molto, perché mi fece capire fino a che punto in lui c'era sia l'elemento della misura della solitudine e anche della qualità del silenzio, perché in lui c'era molto anche questo aspetto del pudore virile, no? Cioè lui prima di aprirsi, insomma, prima di concederti, insomma, doveva entrare in confidenza con te, però poi c'era un elemento di coralità. Ed è questo poi in fondo la cosa più bella anche del sergente nella neve, no? Nel sergente nella neve c'è lo sguardo del sergente, quindi è lo sguardo di una persona, però c'è in pratica tutto il gruppo dei suoi uomini che lo circondano, sono tutte le persone che loro incontrano, quindi c'è anche questo elemento di coralità. Questo è molto particolare, è speciale, perché in quegli anni, negli anni appunto il 53, c'era il neorealismo, no? Da una parte c'era il neorealismo che in qualche modo appiattiva spesso la raffigurazione della realtà attraverso uno schema, diciamo, generale, no? E invece in lui c'è stata questa capacità di ritrovare qualcosa di unico, però non era nemmeno un prosatore d'arte, perché non era uno che scriveva la bella pagina. Quindi c'è questo elemento speciale che c'è, cioè la sua è un linguaggio selettivo, però è anche tutto cose, no? È selettivo ma è tutto cose insieme, no? Quindi si sente proprio questa, appunto, come ho detto prima, questa unità tra la parola e l'esperienza, e questo è secondo me l'elemento che resterà in lui, lo vedrà crescere negli anni, cioè nella sua, già adesso è molto cresciuto nella reputazione, diciamo, letteraria, e secondo me andrà crescendo ancora di più proprio perché insieme a Primo Levi rappresenta proprio un'esperienza totale della realtà novecentesca. Certo, è un uomo del Novecento, è un uomo che in qualche modo è caratterizzato da questo secolo sanguinario, no? il più sanguinario della nostra storia. Io su questo ho molto riflettuto, prima Alba citava appunto il mio campo del sangue, questo viaggio che ho fatto da Venezia ad Auschwitz. Vi voglio anche dire la ragione poi di questo viaggio, anche per collegarmi in fondo alla mia congenialità con Mario Conisterne, no? Perché io sono così interessato alla Seconda Guerra Mondiale? C'è in me anche questo aspetto legato alla storia di mia madre e di mio nonno, perché io sono romano, però mia mamma è romagnola e durante la Seconda Guerra Mondiale mio nonno era un partigiano della 36esima Brigata Garibaldi, che venne fucilato dai tedeschi il 26 luglio del 1944, e mia madre venne arrestata dai fascisti, consegnata ai tedeschi, posta su un treno che l'avrebbe condotta non sappiamo dove, nei lager tedeschi, ad Auschwitz, a Bergen-Belsen, non si sa. Certo, non essendo ebrea, non fu quindi posta dentro i vagoni piombati, ma venne messa comunque sotto la sorveglianza di una SS. E lei riuscì a fuggire, mia madre, riuscì a fuggire a 17 anni dalla stazione di Udine. Poi dopo il viaggio che io ho fatto appunto da Venezia ad Auschwitz con due miei amici è stato il viaggio che lei avrebbe dovuto fare se il 2 agosto del 44 non fosse riuscita a fuggire. E io mi ricordo quando con Mario ne parlavo di questo e lui mi dice guarda, c'è una grande differenza tra chi ha fatto la resistenza e chi invece è stato nei campi di concentramento, i famosi IMI, no? Internati militari, no? Italiani. Dice, la differenza, diceva, qual era? Che chi aveva fatto la resistenza, se non era morto tipo mio nonno, però nel momento in cui è finita la guerra era contento, era felice, era soddisfatto, perché sentiva che aveva vinto, no? Quindi diciamo, noi partigiani abbiamo fatto la democrazia. Dovunque è morto un partigiano, diceva Calamandrei, è nata la democrazia in Italia, no? Invece quelli che erano tornati dal lager, come lui, come Mario Conisterne, non condividevano questa felicità, questa spensieratezza. Si portavano dentro, l'amarezza di aver visto, la morte di tanti come loro. Non avevano contribuito, ecco, Mario Conisterne non aveva, si sentiva questo elemento, no? E anzi, quando tornarono si isolarono. Mario Conisterne, quando tornò, si isolò e andò nel bosco, e dove dice, magari avevo pensato di restare come un personaggio di romanzo russo in questo bosco, chissà quando, chissà come. Ecco, questa differenza che in molti libri di Mario emerge tra chi aveva fatto resistenza e chi era rimasto nel lager è abbastanza importante. Però c'è un momento che in qualche modo in Mario Conisterne è importante, il momento in cui quando lui stava in questi lager arrivarono delle proposte da parte della Repubblica di Salò. Se qualcuno di questi soldati prigionieri dei lager, soldati italiani, avesse accettato di partecipare alla Repubblica di Salò, quindi di tornare, sarebbe immediatamente stato scarcerato e portato in Italia. Si presentarono molti di questi fascisti con i minestroni fumanti di fronte a questi deportati affamati. Si presentarono lì e dice guarda, chi viene con noi immediatamente gli diamo il minestrone, lo portiamo in Italia, lo mettiamo a posto. Loro stavano vivendo, stavano patendo proprio la fame, e Mario Conisterne insieme a tanti altri, di fronte alla richiesta di fare un passo avanti, fece invece un passo indietro. Cioè, questo è un momento importante in cui Mario Conisterne insieme ai suoi reduci di Russia diventa veramente antifascista, perché rifiuta di partecipare, appunto di tornare in Italia, di restare, e quindi rimane lì. Rimangono altri mesi terribili su cui poi lui scrisse alcuni racconti indimenticabili, alcuni dei quali compresi in un libro intitolato Amore di confine, no? Quando a un certo punto stava morendo di fame, una bambina gli regalò alcune patate che lo salvarono in qualche modo. Ecco, tanti di questi ricordi del lager tornano in Mario. Ecco, quella scelta dei militari di non partecipare alla Repubblica di Salò, in qualche modo lui la sentì come una maturazione anche rispetto all'educazione fascista che invece appunto aveva avuto e che in alcune sue opere lui ha ricordato, no? Le stagioni di Giacomo, per esempio, è la storia della sua adolescenza appunto durante il fascismo, no? E quindi questo elemento di consapevolezza, ecco, Questo elemento di consapevolezza in Mario è molto importante. Bene, siamo arrivati, diciamo, abbiamo già fatto un'ora di lezione su Mario Iconi Sterne, adesso sentiamo se abbiamo la possibilità di proseguire con altre domande. Abbiamo una mezz'ora, diciamo, anche possibilmente di possibile dialogo, insomma, ecco, tra curiosità, domande e osservazioni. Intanto grazie. C'è una domanda, allora prego. Se parla a voce alta, se no viene qui con il microfono, come vuole lei. Vediamo, vai. Sì. 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 Sì, quello è un racconto, infatti, cioè lui dice ci sono varie la neve di gennaio, la neve di marzo, e quindi a seconda di come tu cammini, no? Senti il rumore, e lui dal rumore che faceva lo scrocchio, diciamo, della neve sullo stivale, ti sapeva individuare quale neve fosse, no? Sì, su questo in effetti lui ha molto scritto, e il rapporto con Primo Levi in quel racconto che lei cita è molto, molto bello, molto, dice entrambi abbiamo visto la medusa, ma non ci ha impietriti, per così dire, non ci ha impietriti, quella frase lì, come dire, siamo riusciti a tornare, no? Però poi sempre in quel racconto c'è la differenza con Primo Levi, no? Che anche questo è interessante, quindi la ringrazio di avermelo ricordato. Quando Primo Levi dice, tu immagina, dice, un vino, no? Quando il residuo resta nel fondo, dice, tu lo devi lasciare nel fondo e berti il vino, no? Allora Primo Levi gli risponde, dice, no, troppo comodo Mario, tu devi far venire anche quel fondo. Quella distinzione lì, ricordo che quando la lessi mi colpì molto, perché era come se Primo Levi volesse affrontare anche proprio fino in fondo, diciamo, la brutalità del male. E poi pensando al suo suicidio, no? Sembra come se lui davvero fosse sceso nel gorgo proprio fino in fondo. Ecco, in Mario è come l'idea di dire, no, torniamo a rivedere le stelle, insomma, no? Poi però c'è anche in Mario questa forte consapevolezza della tragedia che abbiamo avuto, ecco l'ombra di cui parlavo prima, no? Però questa sfumatura è molto interessante. Ricordo che me ne parlava tanto Mario anche sul suicidio di Primo Levi, no? Quindi, insomma, che a tutti siamo rimasti, restammo sconvolti, no? Proprio perché era un uomo che andava nelle scuole, parlava, sembrava quasi che Primo avesse una sorta di ordine illuministico, diciamo, no? Che in qualche modo poteva preservarlo, avrebbe potuto preservarlo da un gesto estremo, come invece quello che poi alla fine ha compiuto, no? Io sono andato proprio a vedermi in un mio libro intitolato Peregrin d'amore, io vado nei luoghi della letteratura italiana, sono andato proprio a vedermi nella tromba delle scale il luogo preciso in cui Primo si gettò a Torino, appunto dalle scale, no? E Mario restò folgorato da quella cosa, perché lui per tanti anni, questi due, avevano un'amicizia profonda, e Mario dice, tu devi venire, dobbiamo andare insieme prima o poi, no? Infatti questo dice, in una baita, io e te da soli, pensano i due testimoni del Novecento, uno del Lager, l'altro della Russia, a parlare io e te, dobbiamo trovare un giorno. Poi non si realizzò mai questa loro idea, però per tante volte la vagheggiarono di potersi riuscire a ritrovare insieme questi due sopravvissuti, ecco, questi due salvati, questi due reduci delle guerre del Novecento. E io davvero, quando, ieri l'ho detto nel testo, una volta gli sfiorai la barba, no? Quando, perché io andai appunto a trovarlo in motocicletta e lui aveva questo casco, no? Io gli feci provare questo casco che lui voleva, lui era molto interessato a vedere, se lo mise come se fosse un elmetto e non riusciva a sganciare abbracciarlo, no? Allora io lo aiutai e sentì questa barba bianca e lì davvero ho sentito un rumore dei cingolati, no? Come se in quella barba bianca avessi ritrovato quasi tutte le guerre del Novecento che lui aveva vissuto, ma anche la prima, perché lui nella prima guerra mondiale, lui era nato nel 21, però giocava con i bossoli, diciamo, della guerra che pochi anni prima era finita, no? Però ecco, queste bombe, che però non sono più bombe, ma diventano campane, dico io, no? Le campane della nuova Europa, che però lui diceva ci dobbiamo ancora meritare, caro Eraldo, mi diceva, no? Cioè la nuova Europa ce la dobbiamo meritare, e devo dire che aveva ragione, perché da quando lui è morto, no, dal 2008 ad oggi, vedi che ancora l'Europa... Quante difficoltà abbiamo a fare questo lavoro umano, ecco, che lui ci chiede di realizzare. Ancora oggi ci chiudiamo nei nostri steccati, abbiamo paura del confronto. Io questo lo sento tanto perché insegno italiano agli immigrati e so che se tu non ti metti in gioco personalmente, noi non ne usciremo mai, insomma. Per fortuna che i miei studenti me li porto ad insegnare agli immigrati, no? Con l'alternanza scuola-lavoro. Ragazzi, voi la fate l'alternanza scuola-lavoro, sì? Ah no? No. E questo è uno dei temi importanti, perché a volte l'alternanza scuola-lavoro non viene realizzata sempre bene, no? Noi, non ti piace a te, infatti ti vedo, eh? Ma come l'hai fatta questa alternanza? Come l'hai fatta questa alternanza scuola-lavoro? A Bopoli la guida turistica, e non ti è piaciuto tanto? No, ti è piaciuto? No, perché almeno quella è positiva come esempio, no? In altri casi invece l'alternanza scuola-lavoro mi dicono i ragazzi che non sempre sono soddisfatti. Io sai cosa faccio? Mi riporto ad insegnare l'italiano agli immigrati, capito? Dopo opportuna formazione. Ti piacerebbe come idea? Magari si potesse fare, perché diciamo, no, ieri stavo a Siena, no? Abbiamo conosciuto alcuni ragazzi di Colle Valdelsa, dove noi abbiamo una Piani Wilton, no? E portiamo i ragazzi nostri come voi a insegnare l'italiano ai loro coetanei immigrati. E questa è una cosa che Mario, io mi ricordo, quando la sentiva molto questa necessità di fare questo contesto. Se tu non parli con queste persone, cioè come fai poi, no? Anche a trovare te stesso. Quindi questo, diciamo, in lui c'era una coscienza, insomma, anche politica, no? Politica di cui noi forse avremmo bisogno. Io dico un'altra cosa, poi sentiamo se ci sono altre curiosità. Mi piace dire questo. Noi di una figura come Mario Conisterne, noi avremmo bisogno in Italia, ragazzi, ve lo dico soprattutto a voi. Perché, ma dove stanno oggi gli adulti credibili in questo paese? Capito? Cioè, noi abbiamo queste parole di questi politici che parlano con una retorica sganciata dall'esperienza, capito? Cioè, e quindi voglio dire, poi ce la prendiamo con quelli, cioè, questi ragazzi, sono, ma i ragazzi se non hanno un riferimento, diciamo, di adulti in grado di dare un'esperienza vera sulla quale, vuol dire, crescere, cioè, è ovvio che poi ti abbandonano, non ti seguono, no? Noi abbiamo di fronte adulti che molto spesso vogliono restare giovani sempre, ma non dal punto di vista biologico, che questo è impossibile, ma dal punto di vista spirituale, che è ancora peggiore, no? Sono quegli adulti che vorrebbero non scegliere. E invece Mario Conisterne è uno che ti insegna che per diventare adulto devi scegliere di fare una cosa, devi aderire ad una cosa piuttosto che un'altra. Quindi significa sacrificare qualcosa, non il ramo secco, ma il ramo fiorito, quello che tu avresti potuto fare e decidi di non fare in nome di un'altra cosa sulla quale eserciti la tua attenzione, il tuo rigore. Ecco, a me Mario ha insegnato questo, ha insegnato questa capacità di scegliere una cosa piuttosto che un'altra e non stare più a rivangare dopo, nel momento in cui l'hai scartata quella cosa, no? E invece purtroppo oggi siamo di fronte ad un desiderio in senso lato, no? Desiderio di bellezza, di ricchezza, di sanità, di qualsiasi cosa, di piacere, che viene deflagrato, cioè il desiderio è esploso. Quindi noi abbiamo l'illusione di poter fare tutto, questo sarebbe un discorso che Mario, sono sicuro, avrebbe fatto. Mentre invece arriva il momento in cui tu devi incarnare il limite, quindi non fare più certe cose. Allora tu diventi libero. La libertà non è superare il limite, ma è accettarlo. Sembra paradossale, però se noi, ecco, riuscissimo a fare questo, accettare il nostro limite, quale esso sia, saremmo diventati più liberi. Ecco, questo è un insegnamento che nel mio piccolo, devo dire, ho sentito nel rapporto d'amicizia con Mario Conisterna. Bene. Sentiamo altre curiosità, dai, se c'è qualche lettore, qualche appassionato, perché vedo ci sono anche molti appassionati lettori di Mario. Ecco, vediamo, vai. Sì. Sì. Grazie, questo è un elemento importante, infatti ci furono tante polemiche, no? Perché cioè, come fai tu, gli dicevano a Mario, no? Cioè, ma come fai tu a essere cacciatore e poi a dire che sei amante della natura? Allora mi ricordo, lui diceva, la natura non va preservata come se fosse, diciamo, da mettere, diciamo, a parte, no? Ma la devi, a un certo punto devi anche prelevare qualcosa dalla natura, ad esempio nella caccia, questo elemento qui, no? Per farla veramente crescere, se tu la lasciassi la natura completamente libera, praticamente tu avresti, sì, praticamente in qualche modo non potessi più vivere, quindi devi trovare una sorta di equilibrio fra la civiltà e la natura, quindi la natura va curata, però non tenuta, diciamo, in una sorta di bacheca. Ecco, questo ha dovuto un pochino lottare per realizzare questo principio, perché molti gli dissero che non accettavano questo suo essere cacciatore, e poi alla fine però lui rinunciò alla tessera venatoria e la consegnò, e non per lunghi anni poi a un certo punto andava soltanto, quando diceva vado a caccia in realtà andava nel bosco sostanzialmente, no? Io gli chiesi di farmi vedere tutte le sue carabine, no? Perché ero molto interessato. Devo dire, quando lui andò sopra al primo piano della sua villetta, si teneva queste carabine, e allora c'aveva sempre un sovrapposto, no? Allora io dico, ma tu quali usi? Carabina o sovrapposto? Dice, no, io ho il sovrapposto, cioè due colpi soli, no? Perché devo dare possibilità all'animale di scappare. Se io vado col mitra, diciamo, e a quel punto affermo, bella, no, anche questa coscienza del limite, appunto, di Mario, no? E quindi tu dici, se tu sbagli il colpo, dopo l'animale si salva, e quindi la devi dare questa possibilità, non puoi pensare di poterlo uccidere comunque. Questo elemento è molto forte, ti faccio un altro esempio per capire la sua coscienza, no? Quando andavamo nel bosco, no? E a un certo punto ho detto andiamo a raccogliere funghi, no? Allora andavamo a raccogliere i funghi nel bosco, e a un certo punto, non mi ricordo se io, mia moglie o lui, abbiamo trovato un porcino, no? Bello, quindi l'abbiamo preso, e quando l'abbiamo preso sto fungo porcino, lui ha detto basta, torniamo a casa, finito, perché abbiamo prelevato, ecco la natura, no? Cioè tu non devi continuare a prendere altri porcini, no? E questo proprio rispondere a lei, questo equilibrio che lui aveva. Cioè abbiamo visto questo fungo porcino, basta. Poi mi ha telefonato la sera, com'era, buono, perché aveva questa passione lui, capito, di dire, ma ti è piaciuto, com'è? È stato bellissima questa cosa qua. Quindi questo equilibrio, ecco, questa armonia che lui cercava dentro se stesso, che non era facile, che molti lo attaccavano, insomma, non sempre, insomma, è stato facile per lui difendere questo spazio interiore. E lui a un certo punto lo chiamarono, non mi ricordo quale editore, a Milano, e gli dicevano, guarda, tu vieni qui a Milano, ti diamo uno stipendio, questo è il tuo ufficio, qui c'è il telefono, non c'era ancora internet, no? Lui me lo raccontava ridendo sta cosa, dice, io quando ho visto questa cosa, che lui mi avrebbe dato uno stipendio due volte superiore a quello che io prendevo, perché lui lavorava al catasto, no? Renditi conto, prima di andare in pensione, dice, quando ho visto questa stanza tutta chiusa a Milano, ho detto, ma mi chiami il taxi subito, che va attorno ad Asiago, no? Perché sarei stato come un capriolo in una gabbia, no? Quindi lui mai e poi mai avrebbe accettato appunto una cosa del genere, e quindi è tornato in Val Giardini ad Asiago, dove si era costruito questa casa fatta con suo disegno di fronte a quella del regista Olmi, no? Stanno praticamente frontali tutti e due, in Val Bersaglio si chiama, perché un tempo andavano a fare le esercitazioni di tiro, quindi ecco perché si chiama Val Bersaglio, però ai confini di Asiago davanti al vecchio aeroporto. Lui sta lì, ancora sua moglie Anna Maria vive lì, per me è stato un incontro bello anche con la famiglia, con i figli, con cui continua ad avere rapporti, diciamo, d'amicizia. Bene, sentiamo adesso un'altra curiosità. Aspetta.
sempre sulla scia di questo, l'appartenenza a un luogo, perché lui più che, come diceva ora, più che una periferia, lui sceglie di stare perché appartiene a quel luogo lì. Ora lei citava anche Revelli, cioè tutti questi personaggi alpini che comunque appartenevano a una comunità forte, cioè la presenza di questa comunità forte a cui loro per prima restituiscono alla loro comunità è un, insomma, è un elemento veramente affascinante. Cioè la baita, che lui dice, è un posto preciso, cioè non è generico.
Sì, è vero, cioè la baita non è solo la baita in senso pratico, ma è la baita umana, cioè tutti noi, un luogo comune, no? Certo, lui lo trovava in questo altopiano, diciamo, questo elemento di coralità, e lui voleva dare voce appunto a queste persone, a questi uomini, a queste donne, e a cui lui era molto legato, lui si sentiva veramente profondamente legato al suo territorio. Però la cosa bella di Mario Rigoni Stern, e veramente che lo mette su una statura europea, è che lui non arrivò mai al localismo. Cioè lui non ebbe questo provincialismo localistico per cui quel tuo posto diventa, diciamo, una sorta di cartellino, no? Lui rende universale, questa è la sua grandezza, lui rende universale il suo territorio. Per cui noi oggi vediamo che i grandi lettori del Sergente della Neve sono in tutto il mondo. Io, grazie a Mario Rigoni Stern, ho conosciuto tante persone che sono sparse in tutto il mondo, perché lui una volta fece una riunione di tutti i suoi traduttori ad Asiago, no? E quindi io lì ho conosciuto il traduttore giapponese, il traduttore, poi è venuto a casa mia, ci siamo conosciuti, poi il traduttore israeliano, Arno Barra, che siamo stati a Gerusalemme, quindi per dirti, diciamo, il dettatore francese, diciamo, quindi lui... Perché ha avuto un successo anche planetario? Perché anche dall'estero, anzi soprattutto da un altro mondo, in fondo ritrovano quella misura umana che però è universale. Ecco, questa capacità è molto rara. È molto rara perché in genere lo scrittore legato a un territorio rischia poi di essere schiavo di quella retorica del piccolo territorio. Invece no, in lui c'è questo aspetto, un respiro più forte. Ed è questo che stupiva, che pur rimanendo lì ad Asiago, quindi uno potrebbe dire provinciale, chiuso, in realtà sapeva parlare a tutti. Quindi lui ha fatto varie prolusioni anche universitarie, per esempio a Genova gli hanno dato la laurea honoris causa, e proprio ha fatto anche a Padova, e ha fatto delle grandi riflessioni di misura europea, ecco. Lui era molto legato a questo. E poi incontrò negli anni anche tante persone che aveva salvato in Russia, che si ricordarono di lui e che vollero testimoniargli appunto la loro riconoscenza. Sì, prego, certo. Aspetti, vengo io, signora.
Sì, grazie, perché è stato veramente una presentazione avvincente, devo dire, soprattutto per il fatto perché lei ha raccontato un suo vissuto, e questo lo si coglie. E si coglie, me lo consenta, mi perdonerà, anche un taglio agiografico, però giustificabilissimo, per carità. Giustificabilissimo anche perché viene giustificato dal fatto che lei ce l'ha presentato, e questo è un elemento di spessore, come l'uomo delle scelte. Ecco, questo per i ragazzi è chiaramente molto importante, è molto formativo questo aspetto, anche perché, diciamo, è venuto fuori una persona che non ha avuto un percorso di formazione strutturato, come lei giustamente ha detto, quale può essere la formazione scolastica, che è strutturata, almeno dovrebbe esserlo, e invece la sua formazione, la sua scuola è stata l'esperienza. L'esperienza drammatica, la tragedia del secolo breve, perché purtroppo è il secolo delle grandi tragedie. Ecco, però è anche l'uomo dei contrasti, cioè io non condivido una visione antropocentrica. Quindi quando mi si parla dei cacciatori, io sinceramente non mi ci riconosco, però capisco che la natura umana è complessa e accetto anche questo.
Grazie signora. No, è vero che ho fatto un po' la cosa geografica, perché io quando amo gli scrittori, quando avevo gli scrittori io faccio così, mi innamoro di queste figure, per cui infatti un mio libro si... Ah, ecco, lei non è a giocare, non dice che... Vabbè, qua idea. Allora questo va bene, dai. Benissimo. Sentiamo una signora, qualche altra cosa? C'è qualche... No, no. Sì. Ah, grazie. Vabbè, ma... Ah, signora. Vediamo. Sì.
Puoi rispondere su...
No, no. Tanto no, volevo solo ringraziare la signora che da Livorno è venuta apposta. E questa è bello. Grazie, signora. Grazie di cuore. Ah, ecco, sentiamo, aspetta, vieni. Aspetta, che ce la faccio.
No, senza microfono.
Ce la fa? A voce alta. Sì. Sì. Ma è una professoressa? Ah. Chiamata in causa.
Però avevo una domanda da fare.
Sì.
Sì. Ora i canoni, come tutti sanno, vanno 3 per 3, tanto il tetrato, boccaggio e via dicendo. Quindi le chiedo, chi potremmo affiancare a questi due? O anche a un altro, un quarto, un terzo, un quarto?
Per me è Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio lo metto in cima al podio. Adesso so che Alba Donati sta facendo su Facebook una specie di gara, no? Allora mi piace dirlo adesso anche a lei, no? Per me il podio è Beppe Fenoglio. Io quando leggo una questione privata il cuore, insomma, batte, cioè, per cui insomma è una cosa grossa lì, no? Però il tema è quello, ecco perché mi è venuto in mente Beppe Fenoglio, no? Perché in fondo il tema della resistenza, quell'elemento anche epico, ecco un altro grande scrittore epico, Beppe Fenoglio, devo dire che in fondo anche Fenoglio è cresciuto tantissimo nella valutazione critica, no? Io mi ricorderò sempre in Guida del Novecento di Guglielmini, non aveva il peso Beppe Fenoglio che adesso tutti noi gli attribuiamo, no? E quindi è vero che poi il canone non è fermo, diciamo, no? Ma varia a seconda delle generazioni. Ogni generazione giustamente si sceglie i suoi scrittori, no? Quindi insomma per io gli affiancherei appunto Fenoglio, poi ce ne avrei tantissimi altri, se entriamo qua nella troveremmo tanti altri scrittori, però diciamo che a livello proprio ecco di riflessione sulla guerra in questo senso Mario davvero è abbastanza unico, insomma, no? Perché raramente troviamo uno che veramente è stato protagonista e poi c'è quella distanza dello scrittore allo stesso tempo, il momento in cui conquisti la forza stilistica. È molto raro, no? In genere gli scrittori sono, diciamo, non sono i protagonisti dell'azione che descrivono, no? Invece qui abbiamo questa cosa, e quindi è questo che mi resta, lo vedo come positivo, insomma, ecco. Bene. Ma poi con i ragazzi per loro era troppo difficile parlare adesso, adesso io vado a favore loro perché istintivamente da professore, cioè diciamo a me piacerebbe poi ovviamente parlare con loro, questo sì, mi piacerebbe molto parlare con loro perché io in genere non sono abituato alla lezione frontale, no? Questa che abbiamo fatto invece qui, no? Perché cioè, i ragazzi bisogna guardarli, dice tu da dove vieni, chi sei, cosa hai fatto, eccetera. In questo sono come Don Milani, no? Cioè l'idea di creare un rapporto umano, ecco, con i ragazzi, quindi chiaramente loro non mi conoscono, vengono, è molto difficile, è un tuffo ad alta quoziente di difficoltà quello che gli abbiamo chiesto, insomma. Bene, sentiamo Petra.
Allora, lei aveva parlato di Primo Levi e di Mario Rigoni Stern come due salvati e appunto aveva anche accennato al legame appunto che alla fine li ha legati in un certo modo, pur non incontrandosi mai. E, evidentemente però delle differenze ci sono dal momento che appunto Primo Levi ha compiuto un atto che appunto per Stern non è concepibile. E secondo lei quali sono le differenze che hanno portato appunto uno a non poter mai, cioè a non poter mai esserci quel contatto fra i due, e poi appunto alle due diverse strade che hanno intrapreso appunto?
Come ti chiami, scusa? Constantine, ti chiedo questo, adesso purtroppo è esaurito, no? È Campo del Sangue, però mi piacerebbe se tu lo leggessi, quel mio libro che proprio è esaurito, perché faccio proprio un ragionamento sul suicidio, no? Su tutti gli scrittori suicidi del Novecento. Quindi la tua domanda è su questo, perché non è stato soltanto Primo Levi che si è suicidato, diciamo, restiamo all'interno del Lager, da Bettelheim, voglio dire, a Jean Améry, tanti si sono suicidati, i reduci del Lager in particolare, no? La tua domanda è molto importante, credo che io, quello che posso dire io è questo. In Primo Levi c'era un elemento di razionalità, diciamo così, no? Prima ho usato la parola illuministico, no? Ecco, è come se in Primo Levi, diciamo, questa sua macchina logica interpretativa del mondo, non a caso era chimico, insomma, no? Era uno scienziato. Ecco, nel momento in cui si misura questa macchina logica, insomma, poi anche ben coltivata, si misura con il male umano, è come se la ragione restasse insufficiente, fosse un'arma spuntata e dovesse consegnarci una sconfitta conoscitiva. Cioè la ragione da sola non può comprendere l'abisso del male, per così dire, no? Mica con questo dico che questa è la ragione del suicidio, ci mancherebbe altro, è impossibile dare un senso, una spiegazione ad un suicidio, no? Come si fa a dirlo? Però certamente questo elemento razionale c'è in Primo Levi. Ecco, in Mario Rigoni Stern invece c'è anche una emotività, una fiducia nella emotività dell'uomo, no? Una fiducia nella emotività dell'uomo. Come se Mario Rigoni Stern ci dicesse, vabbè, ma l'uomo sbaglia, la vita è errore. Capito? Non è che possiamo, la perfezione non c'è, guarda la natura, guarda come si avvinghiano le piante fra di loro, no? La natura è crudele, no? La natura è crudele. Quindi è come se Mario Rigoni Stern in questo avesse avuto, diciamo, dentro di sé una sorta di disillusione nei confronti della ragione. Ecco, questo io me la vedo così, poi certo è impossibile dare una risposta vera alle ragioni di un suicidio, quale che sia, no? Però me la sono posta io questa tua domanda, me la sono chiesta anch'io, e tanti di noi l'abbiamo pensato. Di fronte al male ci sono due reazioni, diciamo, no? Che in qualche modo sono divaricate, no? E quindi io me la spiego così, come ti ho detto. Bene, abbiamo altre curiosità? Questa è stata la domanda importante, diciamo, per dire che quando uno legge un libro poi inevitabilmente viene chiamato in causa come persona e tu devi prendere posizione e devi dire, ma io che farei? Sono d'accordo, non sono d'accordo con questo o con quell'altro? Cioè i veri libri ti chiamano in causa, capito? Ti cambiano, perché se uno esce da un libro senza aver avuto nessuna reazione vuol dire che non ha funzionato quel rapporto lì tra il lettore e quel libro, insomma, ecco. Professoressa, giusto, no? È bene anche consigliare, no, ad ognuno, ad ogni ragazzo, no, un libro, ma non il libro generale, cioè leggiamo tutti questo, no? Scegliere per ognuno di loro il libro della loro vita, no? E questo è, per fare questo, ogni uomo poi dovrebbe riuscire a fare questo, devi conoscere questo ragazzo e dire, cioè, ma tu pomeriggio che fai, come vivi, chi sei, da dove vieni? A quel punto ti do un libro che secondo me potrebbe piacerti. No? Ecco, questo è importante. Bene. Aspetta, ecco. Oh, brava, che hai preso il coraggio. Dimmi il nome e dimmi anche la classe dove stai.
Carolina, sono in quinta. Quinta liceo, sì. No, prima aveva parlato di letteratura come risarcimento per chi non aveva la possibilità in Mario Rigoni Stern. Però appunto ha detto anche che lui era consapevole comunque di star combattendo una guerra sbagliata, secondo lui. Quindi volevo sapere se sia nel libro, cioè io l'ho un po' percepita questa cosa, ma magari non so se ho sbagliato, e anche nella vita, visto che comunque l'ha conosciuto, c'era questa volontà di risarcimento non solo nei confronti di chi non ce l'ha fatta, ma anche di se stesso, per questo fatto della consapevolezza della guerra sbagliata. Ecco.
Sì, penso che ci fosse anche nei confronti di se stesso, perché in fondo lui sapeva che, diciamo, l'educazione che la sua generazione aveva ricevuto, non solo lui, tutta la sua generazione, anche mio padre, sono figlio di quella generazione lì, me lo diceva questo, era stata un errore, diciamo, e allora ognuno di loro ha dovuto fare un percorso anche dentro se stesso per capire che risposta tu potevi dare a quel condizionamento, a quella cosa che avevi avuto, no? Carolina, la cosa importante è questa: uno scrittore lo deve fare questo, perché se, adesso lasciamo perdere, cioè, qualsiasi scrittore deve fare questo lavoro dentro se stesso, perché se tu non ti chiedi fino in fondo perché stai scrivendo una cosa, no? E fino a che punto stai parlando con i tuoi fantasmi interiori, quindi con qualcosa che tu hai dentro di te, e allora se tu non fai questa domanda a te stesso, la tua scrittura risulterà accessoria, diciamo, sterile, diciamo, inutile sostanzialmente. In Mario c'era questo viaggio anche dentro se stesso, ecco perché Il Sergente della Neve è anche la storia di una educazione sentimentale, cioè l'idea che questo scrittore, attraverso la guerra, abbia ritrovato anche se stesso e in qualche modo nella scrittura tu vuoi risarcire anche l'errore che hai fatto da ragazzo nel momento in cui magari ti eri arruolato volontario senza capire cosa voleva dire quella cosa lì, no? Quindi diciamo, tutti noi dobbiamo fare questo, insomma, ecco, e la scrittura ci serve a questo, serve proprio a questo. Io dico spesso che la lingua, no? Qualsiasi lingua, è la casa del pensiero. La lingua è la casa del pensiero, non è solo un mezzo di comunicazione. Quindi nel momento in cui tu scrivi una cosa, è come se il tuo pensiero venisse chiamato in causa e quindi è sempre un confronto con se stessi, la letteratura, diciamo. Bene, grazie. Benissimo, allora mi sembra che siamo arrivati in chiusura, o c'è qualche altra cosa? No. Ah, la signora? Allora, dai, aspetta. Ah, questa, vabbè, facciamo una cosa rapida. Allora, in Toscana abbiamo Colle Valdelsa, Poggi Bonzi e Barberino del Mugello, in zona Vicchio, quindi vicino a Don Milani. Su Firenze non ho ancora trovato, diciamo, una, come dire, no, alcuni docenti, ho avuto tanti docenti che mi hanno detto di voler fare una Penny Wharton anche qui a Firenze, però in un modo o nell'altro non siamo riusciti a trovare ancora un luogo e un piccolo gruppo di docenti per fondare questa scuola anche qui. Quindi noi siamo sempre ovviamente pronti a ricevere eventuali proposte a questo riguardo, insomma, tenendo presente che poi le Penny Wharton si ispirano a noi, però poi sono autonome, sono assolutamente autonome e quindi hanno una gestione diciamo, che riguarda il territorio, diciamo così. Però se ci fosse qualsiasi disponibilità avremmo già, ripeto, già a Colle la possibilità di, insomma, di creare una sintonia con loro, no? Quindi è una scuola di italiano per immigrati, lo dico a chi non lo sa, basata sul rapporto uno a uno, cioè non sono la scuola, non è la classe, ma è tutto uno a uno, quindi abbiamo centinaia di volontari che appunto insegnano la nostra lingua con il contributo dei ragazzi, con l'alternanza scuola-lavoro, ai loro coetanei immigrati e anche adulti immigrati, senza classi, senza voti e senza burocrazie e senza soldi, perché chiaramente questa non è poco da dire, perché quando si parla di volontariato spesso sono finanziati, noi invece non siamo finanziati ed è frutto proprio della vera, diciamo, partecipazione personale. Ok, grazie. Buona giornata a tutti voi.
No? Sì? No, volevo solo dirvi che credo che Eraldo sarà felice di firmare qualche copia dei libri o di Mario Rigoni Stern o i suoi che volete prendere qua fuori. Grazie, alla prossima volta.